veramente non era nelle mie intenzioni parlare, visto che quasi tutte le cose che si dicono, come giustamente diceva l'Alterno, si ripetono. E vorrei soltanto aggiungere qualche cosa, cercando un pochino di vedere attraverso il testo stesso che abbiamo letto proprio all'inizio della Mishmarà, che sarebbe poi opportuno spiegare e commentare, perché proprio la comunità di Roma, e lo sottolineiamo, e sempre va sottolineato, che è una delle comunità più antiche della diaspora ebraica in Europa, celebri con tanto ardore e con tanto entusiasmo la cerimonia della Mishmarà, che io mi permetto sempre di dire che è un'antica tradizione ebraica romana. Difatti chi risale un po' alla penisola, visto che da Napoli in giù non abbiamo comunità ebraiche, si meraviglierebbe nel sentire: noi qui non la facciamo, noi qui non la facciamo. Ma io penso, e senza tema di presunzione, che coloro che abbiano letto una volta almeno l'introduzione al libro della Mishmarà che io ho scritto, che non è vero l'asserzione che noi non la facciamo, perché io ho potuto vedere attraverso antichi testi, a partire naturalmente da uno dei più noti al rabbinato e agli ebrei, i riti ebraici di Leon da Modena, che già nel 1600, in pieno ghetto veneziano, e non dimentichiamo che Rabbi Arie da Modena, e non Modena come si firmava, scriveva, ed essendo egli di rito italiano, che la sera precedente alla Milà ci si radunava, si cantava, si mangiava, si recitavano inni e si stava desti tutta la notte. E ovviamente voi sapete meglio di me che il termine Mishmarà vuol dire proprio veglia, e non nel senso cabalistico, per timore che i demoni, tutte queste cose, non hanno nessun valore, ma soltanto in quanto, tenendo presente che durante la notte il bambino va sorvegliato maggiormente, perché viene sottoposto, come è stato già detto, ad una delle più belle mitzvot che la Torah ci ha insegnati, che cosa facciamo noi? Lo accompagniamo veramente con inni e canti, con inni e canti, che sta a vedere che cosa naturalmente il grande rabbino veneziano avesse inteso. Lui non dà i testi, ma evidentemente il testo corrente che noi adoperiamo a Roma è un insieme proprio di questi inni e canti, basati particolarmente su tutti quei testi della Bibbia e di poesie o di inni liturgici più tim inneggianti proprio alla Milà. E se mi permettete, vorrei aggiungere qualcosa che forse non è stato detto. Vorrei fare un piccolo excursus su quello che è il capitolo 17 della Torah, tenendo presente che chi conosce la Bibbia sa perfettamente che il concetto di Milà, cioè che può derivare dal verbo mul, alcuni dal verbo maon, ma questa è una questione riservata ai tecnici, come dico io, viene citata nel libro di Bereshit, nel libro di Shemot, nel libro di Vaikra, addirittura ripete esattamente quanto ha detto il capitolo 17 all'ottavo giorno, perché dice Uviyom Hashemini Immol Besar Orlachem, non credo che ha bisogno di tradurlo, nell'ottavo giorno deve essere naturalmente circoncisa, tagliata la carne del prepuzio. Non è citato in Bemidbar, e penso che tutti sappiano e ci si arriva con una logica, perché nel Mibar racconta il Midrash che gli ebrei non si fecero la Milà, cioè non che trascurarono, come sarà ai tempi di Elia, la grande mitzvah della Milà, ma soltanto che, dice il Talmud, voi lo sapete, dovendo andare di
in tappa c'era timore che tutto questo portasse delle conseguenze fisiche. Tanto che Giosuè, quando metterà piede nella nostra terra, nella terra di Israele, la prima cosa che dovrà fare sarà quello di fare la circoncisione a tutti coloro che non erano stati circoncisi durante il deserto. Lo ritroviamo nel libro di Devarim, naturalmente ritroviamo la mitzvah nel libro di Yehoshua e facciamo un grosso salto. Shopetim non se ne parla, Shemuel non se ne parla, Melachim non se ne parla, Yishayahu non ne parla, Yeriyahu lo ripete, o giustamente ha detto della rocca, e lo ripete molto spesso. Cosa vuol dire? Poi, naturalmente, continuando nello spoglio della Bibbia, voi vi accorgerete che non se ne parla più. Tutto questo ci fa pensare un momento, ciò vuol dire che non c'era bisogno, dopo aver dato questa grossa mitzvah, di accentuare, perché ormai l'ebreo aveva fatto propria questa mitzvah, per cui la logica ci dice che non c'era bisogno di ripeterla costantemente, semmai Dio ne guardi, come ai tempi del re Ahav e di Isabel, quando fu invece trascurata, tanto è vero che nell'Aftarà che noi abbiamo letto, vediamo un Elia che hanno chinneti la donaglia lo Ezevot, perché avevano trascurato qualche volta, forse non tutti, ma alcuni che si erano cercati di adattare alle nuove esigenze del tempo di Isaia, che aveva introdotto il culto del Baal, naturalmente. Ora, se voi leggete attentamente, con uno spirito, non dico critico, perché qua non stiamo a fare né filologia né critica biblica, ma soltanto a vedere cosa la Torah ha escluso, naturalmente le interpretazioni che sono da corollario sia del Talmud e sia della Mishnah, ossia anche dello stesso Midrash, e Dio dà un compito, soprattutto una mitzvah che non sarebbe un compito, un dovere ad Abramo, dicendo, e aveva l'età di 99 anni, che tu, dice, dovrai camminare dinanzi a me ed essere integro. Poi dice, per dimostrare questo, io porrò fra me e te un patto, verbeo de chabdi mot veot, che poi aumenterò grandemente la tua dinastia. Naturalmente Abramo manterrà fede a quanto il Dio ha detto, all'età di 99 anni farà poveraccio questo grosso sacrificio di circoncidersi, circonciderà il figliolo, verrà la legge che gli dirà ancora all'età di 8 anni quelli che verranno dopo di te saranno circoncisi, e poi dice Be arei zachar asher lo immol e besar orlato venichretà a nevi shei mea mea et beriti e fare. Secondo me, che come tutti sanno il Talmud sottolinea che nella parola nichretà, ed è stata illustrata penso abbondantemente sotto la fine del Karetz, io penserei invece modestamente, come disse un altro mio rabbino, le fiani yutati, secondo la mia povera mente, quel Aren Zachar, cioè quell'uomo ebreo che non si fosse circonciso, nichreta a nefeshai mea mea. Se voi notate grammaticalmente, la parola nichreta è una forma passiva, cioè una forma nifal, cioè verrà reciso. E se io traducessi a nefeshai mea mea nichreta, quella persona viene a recidersi, viene ad escludersi dalla collettività ebraica in quanto è venuto meno ad una mitzvah così grande, in quanto è sperito e fare. Egli ha annullato una delle cose naturalmente più importanti, quello che costituisce il patto tra me e il Signore. Chaim aggiungeva a questo punto
un bel nome, Chaim.
Chaim aggiungeva a questo punto che il Sefer HaChinuch di Aron da Barcellona sottolineava che il Berit Milah, come viene detto nella Torah, è un segno tangibile nelle carni per distinguere l'ebreo, diciamo in parole povere, dal non ebreo, con una caratteristica particolare, e io scusa aggiungerei, di appartenenza in quanto popolo di Israele, dicendo che egli con questo segno viene non solo a distinguersi materialmente ma anche moralmente da tutti gli altri popoli, costituendo un pochino la gemma dei popoli per il Signore. Voi sapete inoltre che nella parola Tamim, e qua devo ritornare mio malgrado, a citare il passo di Nedarim, ripetita Juvant, io dicevo al mio professore sed stufant, però è bene ripeterlo. Voi sapete che in Nedarim riporta un po' tutto il passo del Talmud che dice Rabbi Meir Omer Gedolah Mila Shekul Amitzvot Sheasa Abraham Avinu Lo Nikra Shalem Ad Shemal Shenemar Italech Lefanai Veyetabit. Rabbi Meir soleva dire: grande è la mitzvah della Milà, perché per quanto Abraham avesse compiuto tutte le mitzvot, cioè chiederci quali, quello che viene detto, il professor Carucci ha detto, le sceva mitzvot bene noa più una, Abraham non poteva ancora chiamarsi, definirsi uomo integro, uomo completo, fin tanto che non adempì alla mitzvah della Milà. In quanto è detto, ed ecco il passo, tu cammina pure, segui le vie del Cittallec, le fanai, cioè cammina pure davanti a me e tu sarai integro. A questo punto vorrei porre una domanda. È stato forse il primo che ha avuto dal Signore un segno tangibile nelle sue carni? Per quanto oggi ancora, continuando la tradizione di Abramo, noi lo facciamo, non dobbiamo dimenticare che anche lo stesso Yaakov nella Torah fu colpito nell'anca, e la Torah dice la stessa frase riguardante Abraham Shalem, perché dopo che egli si recò nelle cittadine di Sukkot, Vayavò Shalem Sukkot, egli arrivò completo, integro a Sukkot. A questo punto dovrei dilungarmi, ma è necessario secondo me, altrimenti lascia un po' sospesa la cosa, e ci chiediamo perché mai Yaakov fosse stato colpito e poi naturalmente ha lasciato una traccia, tutto questo nella storia del nostro ebraismo, perché noi tutti qui presenti che mangiamo, come si dice, kasher, cioè secondo le norme ebraiche, non mangiamo una parte dell'animale proprio in quanto dobbiamo ricordare in ogni momento che Yaakov fu proprio colpito nell'anca, no? Chi ricorda la storia, e tutti penso qui siano mentalmente a ricordarla, e non è che io la sottolineo, Yaakov ebbe il coraggio di rimanere solo in quella notte dopo che fece passare tutte le greggia, le cose migliori, poi le mogli e così via, rimanendo solo. E racconta la Torah che è reale, Yaakov deve aver avuto un momento di grande crisi e soprattutto di lotta interiore, dirò gli antichi maestri, perché da quel momento assumeva un compito grande di essere il padre di una grande nazione, no? Si sente avvinghiare da questa forza che noi chiamiamo divina, della quale la Torah dice che niente può di meno che Yaakov lottò e lottò, Vatuhal e poté con lui, cioè quasi se si potesse dire vinse la divinità. E poi il racconto va avanti e dice naturalmente che al mattino si accorse che non era un essere vitale, un essere umano, ma un essere divino. Da dove dice, lasciami perché io devo salire in cielo a pregare. E allora cosa gli dice? Io non ti lascerò andare fin tanto che tu non mi abbia benedetto. E voi tutti mentalmente ricorderete che in quel momento l'angelo gli cambia il nome. da quest'oggi non ti chiamerai più Yaakov, bensì Israel, Kissarita e Melvatucham, questa è la traduzione popolare data naturalmente dalla Torah. Ma io sarei a dir di più: in quel momento Yaakov diverrà naturalmente il capo di una grande nazione che grazie ai grandi miracoli di Dio vive, sopravvive e sopravviverà ancora. Doveva un po' dimenticare il suo passato, perché nel nome Yaakov, che sta all'ebraico, sa, c'è un po' il verbo le'akev, akov, che vuol dire qualcosa di storto, cioè non si era comportato proprio nella maniera più genuina, e chi conosce la Torah sa gli inganni, le cose, eccetera, eccetera. Mentre in quel momento gli doveva essere dato un nome che doveva essere una palingenesi, un rinnovamento dell'uomo, come se addirittura il Yaakov di prima non esistesse. Voi sapete che nell'antica epigrafia cananaica, fenicia, la Sin e la Shin si confondono molto spesso, no? Perché noi abbiamo messo il punto a sinistra per indicare la Sin, il punto a destra per indicare la Shin. Ma chi divide la parola Israel in due, e invece di leggere, come dice la Torah, ma Yashar El, in questo momento capirà perché gli è stato totalmente cambiato il nome. Non è più Yaakov, l'uomo che inganna, l'uomo che ha qualcosa di non buono, eccetera, ma da quel momento diverrà Israele, il nome che sarà dato al popolo di Israele, cioè retto pari al Signore. E allora vedete, sia Yaakov sia in Abraham ci sarà questo Shinui Hashem, che faranno di Abraham, che faranno di Yaakov, un uomo nuovo. Non ti chiamerai più Avram, bensì Avraham, Kiav Amon Goim Netatiha, perché padre di una grande moltitudine io ti darò. Abraham, Iscac e Yaakov sono il triangolo di una grande famiglia che si chiamerà poi con i termini di popolo di Israele. Volendo ancora andare avanti, si potrebbero dire tante cose. Il popolo ebraico ha mantenuto fede a questo concetto di appartenenza, e non diciamo la parola come molti dicono, si è sacrificato per l'idea, si sacrifica per l'idea, e che quando uno è convinto di una certa idea, e noi siamo il popolo dell'ideologia, non siamo solo il popolo della religione, era evidente che nel corso dei secoli sapessimo affrontare tutte le cose più aspre del nostro cammino. Prima tra tutti, voi sapete, quando si voleva punire, se la parola è esatta, il popolo ebraico attraverso una legge iniqua, lo si puniva dove? Attaccandolo proprio nei tre cardini principali su cui poggia il suo mondo spirituale: lo Shabbat, il Kashrut e la Milah. Ma il popolo ebraico ha sempre resistito, e chi conosce la nostra storia sa perfettamente che sin dai tempi di Antioco l'Epifane, sino naturalmente ai tempi dei Romani, fino ai tempi nodei addirittura recenti, si è fatto del tutto perché si privassero gli ebrei di queste grosse mitzvot. Ma il popolo ebraico testardamente, come dice Mosè, ha resistito e resisterà ancora. Tanto che a un certo momento si potrebbe spiegare come mai che il popolo ebraico ha resistito e resistette e resisterà. Molti sono stati i motivi che lo hanno determinato. Ce n'è uno particolarmente che mi piace qui rilevare, che dice questo: uno dei motivi fondamentali della esistenza, e io aggiungerei della persistenza, del popolo ebraico è quel segno che gli porta nelle carni, quel segno che non è soltanto religioso, come dirà poi Spinoza, ma addirittura nazionale, perché lo distinguerà ben bene Israel me'amim acherim, lo distinguerà da essere popolo ebraico fin dagli altri popoli. E fin tanto che egli continuerà ad osservare tenacemente questa mitzvah, seppur sparpagliato, distinto e soprattutto percosso nei quattro angoli del mondo, non ci sarà mai timore che egli si assimilerà e che scomparirà dalla terra. E con questo vorrei chiudere, perché avrei ancora molte altre cose da dire, con quanto naturalmente scriveva Dante Lattes, Zichronon di Brachà, a chiusura della parasha di Lech Lechà, di quei foglietti che arrivavano, voi eravate ragazzini, da parte dell'unione delle comunità alle famiglie e nel tempio. Oggi questi foglietti sono raccolti in un volume edito da Carucci sotto il nome di Il commento alla Torah di Dante Lattes, in cui chiude con queste parole: il rito della circoncisione, celebrato per la prima volta nella famiglia di Abramo dal vecchio patriarca di 99 anni al giovanetto Ismaele di 13, ai servi e dipendenti di una piccola società nomade, chiude il capitolo e la parasha. Questo segno del patto è stato ripetuto in tutti i secoli e i millenni dai discendenti di Abramo, sfidando i divieti dei tiranni e le persecuzioni della intolleranza religiosa con mirabile eroismo. La sua popolarità sembra risalire ad epoca remotissima. Le persecuzioni sofferte da Israele al tempo di Antio Epifane, allorché i principi e gli anziani piangevano, le vergini giovani si accasciavano, la bellezza delle donne era mutata e molte erano condotte alla morte per aver circoncisi i loro figli, sono le prove migliori della fedeltà del popolo a questo rito. I ripetuti attentati contro questo costume, sia da parte dei pagani che da parte dei non ebrei, non servirono ad altro che ad accrescere la popolarità. Rabbi Simeone ben Elazar lo rappresentava come la norma per la quale Israele si sottomette al martirio e perciò la osserva con tanta fermezza. Avendo sofferto tanto per lei, essa gli è diventata cara. L'Herzl, nel commento alla Genesi, riporta le parole del celebre Benedetto Spinoza, il filosofo scomunicato. Io attribuisco, egli scrive, così grande importanza al segno del patto da essere convinto che esso è per sé solo sufficiente a conservare l'esistenza distinta della nazione ebraica per sempre.